amiche e amici in ascolto, per voi che avete fame di buona musica, è in arrivo Grooviera, l'era del groove. In studio Zama.
Uela, uela, uela! Bentornate, formaggine e formaggini, a Grooviera, l'era del groove! Grazie ragazzi, grazie, grazie! La nostra Groovy Arena è gremitissima, gremitissima ed è pronta per assistere e partecipare anche... ancora, sì, sì, ancora di più, yes! Grazie, grazie, formaggine, formaggini troppo buoni. E voi a casa come va? Come va? Come sta andando? Spero che la settimana sia stata fantastica, che sia stata pregna di emozioni positive, ma soprattutto di groove. Quindi noi adesso siamo qui a coronare, no? Come una bella ciliegiona, no? Sulla nostra torta, la settimana, e quindi ascoltare tanta buona musica. Ma non solo, care formaggine e formaggini, perché oggi, come ho preannunciato nelle nostre pagine social, nei profili Facebook, Instagram, Telegram, bla bla bla, chi più ne ha più ne metta, e oggi leggeremo una favola, una storia speciale, specialissime. Quindi, cari amici ascoltatori, formaggine e formaggini, voglio che vi sediate comodamente sul vostro divano, sulla vostra poltrona preferita, sul vostro tappeto, insomma, ovunque vi troviate, vi rilassate e apriate le orecchie, perché la storia che andremo a leggere è veramente speciale, in quanto, oltre che essere veramente molto bella, è stata scritta da dei bambini di una scuola elementare. È una favola che parla di freddo e si intitola infatti Il ladro di freddo, che è il titolo della puntata di oggi. I giovanissimi autori di questa favola sono alcuni bambini della scuola elementare Padre Marco d'Aviano, che io saluto e abbraccio tutti, abbraccio tutta la scuola ovviamente, ma abbraccio anche gli autori che voglio... Eccoli qua! Un bel applauso per voi! Che sono, allora, Andrea, Enea, Eitam, Matilde, Michele e Serena. Questo racconto qui è stato, appunto, è nato da un'iniziativa, eccoli qua. Grazie, grazie. Tutto per voi, cari bambini. È nata da un'iniziativa, diciamo, di alcuni genitori della scuola, e diciamo, era volta a fare un lavoro di gruppo che fosse creativo, no? Perché è sempre bello, no? Creare qualcosa, mettersi in gioco e fare qualcosa di bello. E quindi da questi incontri nella biblioteca Mary della Schiava, che voglio salutare anch'essa, perché eccola qua, un bel applauso alla biblioteca, da questi incontri è nata questa favola, appunto, questa storia a tema, appunto, invernale. No? Che però può essere diciamo ascoltata in ogni periodo dell'anno, perché insomma quando si parla di clima, no? di salute del pianeta, il tema è quanto mai attuale e sempreverde, diciamo. Quindi, amici, bando alle ciance, io aprirei le pagine di questo meraviglioso libro, che poi vi illustrerò, diciamo, meglio nel corso della puntata, e andrei a leggere e a lasciare lo spazio ai nostri giovani autori e al ladro di freddo. Era dicembre e la pista di pattinaggio sul ghiaccio era spuntata come per incanto in mezzo alla piazza. La pista era piena di gente e in quel vortice Serena pattinava con i suoi compagni di classe. C'erano Enea, Eitam, Andrea, Michele e la piccola Matilde, e tutti si divertivano come matti. A un tratto, però, accadde una cosa incredibile. Incredibile e spaventosa. Nel mezzo della pista si levò un fragoroso... una specie di risucchio. «Ehi, ma cos'è stato?» chiese Michele. In un attimo, la pista di ghiaccio scomparve sotto i piedi dei bambini. I pattini si inchiodarono sull'asfalto della piazza e i sei amici caddero a terra. «Cosa succede?» disse Eitam. «Ma dov'è finita la pista?» chiese Andrea. Al posto della lastra di ghiaccio c'era infatti solo il selciato. «Ehi, ma chi è quel bambino laggiù con la faccia verde?» disse Enea. Una specie di bebè infagottato in una ridicola tutina, con la testa stranamente grande, due orecchie a punta chiaramente intuibili da sotto il berretto e, cosa più strana, un colorito decisamente verde, se ne stava all'angolo della piazza. In una mano teneva una specie di ingombrante valigia, grande quasi quanto lui. Alzò la mano e disse «Prot!» «Ehi, ma quel bebè ha fatto una puzzetta!» disse Matilde. «Eh sì, Matilde, la cosa mi puzza!» disse Enea. «Inseguiamolo!» Il tipetto verdogno lo sgambettò veloce dietro l'albero di Natale, da cui, prima che i bambini riuscissero a rialzarsi, balenò un lampo giallo fosforescente che salì fino al cielo sopra la piazza, lasciando una scia luccicante. Tutti alzarono lo sguardo. Un puntino giallo volava nel cielo, ormai distante. «Oh mamma!» disse Matilde. Dentro l'aereo giallo fosforescente, piccoli elfi pieni di brufoli, con la pelle verde, i denti storti e gli occhi grandi, erano indaffarati intorno al quadro comandi. «Prat, prit, prit, prut, prat, prit, prit, prut, 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 prut», dicevano. L'aereo sfrecciò nel cielo come una rondine dorata finché raggiunse il deserto, dove c'era un'enorme cupola arancione in cui entrò con una virata. L'interno era un unico, colossale spazio vuoto. Un nugolo di altri aeroplani andavano e venivano come api in un alveare. Le pareti erano fatte di piccoli hangar. L'aereo, appena entrato, atterrò nella propria nicchia. L'equipaggio di elfi scese, ognuno con una specie di aspirapolvere che collegò a un tubo. Getti di aria gelata e sbuffi di condensa sibilarono all'imboccatura. A un tratto, nella cupola, echeggiò una risata sinistra. Calò il silenzio e gli elfi iniziarono a tremare. Da un corridoio entrò un omone grande e grosso, con la barba rossa e un vestito blu, un cappello da cowboy, i baffi e una coda da serpente. Una specie di fumo vaporoso si levava dalle sue spalle. Passò vicino a un elfo che, tremando, fece cadere un cubetto di ghiaccio che si frantumò. «Chi spreca il mio ghiaccio?» sibilò l'uomo serpente. «Sapete cosa succede a chi spreca il mio fresco?» disse, e senza aspettare risposta si avventò sull'elfo, lo avvinghiò tra le sue spire che da verdi diventarono rosse incandescenti e lo incenerì in un batter d'occhio. «Miei subdoli slurp, avete raccolto altro fresco?» ringhiò la creatura. E tutti gli elfi, o meglio gli slurp, fecero a gara per indicare quanto freddo avevano raccolto. «È troppo poco! Io sono Smog, il superbo sovrano del deserto del Sahara! Ho caldo e sono sempre sudatissimo! Ma quando la mia torre sarà completa, potrò starmene al fresco, una volta per tutte! Svelti, miei piccoli schiavi! Scombate!» «Prit, prat, prut!» gridarono gli slurp e ripresero a lavorare. Smog li guardò con un ghigno disgustato. Poi si affacciò all'esterno della cupola e ammirò l'opera che gli slurp stavano costruendo lì accanto. Era enorme e si stagliava contro il tramonto del deserto. Tutto intorno un pennacchio di fumo si levava nel cielo. Smog scoppiò in una risata malefica.
And you be a mess like a bitch, I don't know. And you overthink, always speak critically. I should know that you're no good for me. Cause you're hot, then you're cold. Yes, then you're numb. You're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we break up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, but you don't really wanna go. Cause you're hot, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in and you're out. You're up and you're down. We used to be just like twins, so insane. The same energy, now's a dead battery. Used to love about nothing, now you're plain boring. I should know that you're not gonna change. Cause you're hot and you're cold. You're yes, then you're no. You're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. fight, we wake up, we kiss, we make up. You don't really wanna stay, but you don't really wanna go. Those are hard, then you're cold. You're yes, then you're no. You're in and you're out. You're up and you're down. Bipolar, stuck on a roller coaster, can't get off this ride. You change your mind like a girl changes clothes. Cause you're hot, then you're cold. Yes, then you're no. You're in and you're out. You're up and you're down. You're wrong when it's right. It's black and it's white. We fight, we wake up. We kiss, we make up. But you don't really wanna stay, but you don't really wanna go. Cause you're hot, then you're cold. Yes, then you're no. You're in and you're out. You're up and you're down.
Baseball con Hot and Cold, la loro versione fighissima, no? In versione così rockabilly, no? Quindi molto rock and roll, e del classico, del classicone, insomma, della hit di Katy Perry, Hot and Cold, appunto, che richiama un po' il personaggio Smog, no? Che abbiamo appena conosciuto. Ricordo agli amici formaggine e formaggini che si siano che si fossero collegati solo adesso, mamma mia, ma come siete in ritardo? Non va bene, non va bene, vi metto una nota, no, sto scherzando ovviamente, e stiamo parlando di scuola elementare, di bambini che si stanno lanciando in un'avventura epica e mitica che hanno scritto loro stessi. Infatti vi ricordo, amici, che il titolo della puntata di oggi si intitola Il ladro di freddo e stiamo alternando groove a musica e musica ovviamente, groove e musica a letteratura del più alto livello, che è quello che viene proprio dai nostri amici, che voglio salutare di nuovo, dei nostri piccoli alunni della scuola elementare Padre Marco D'Aviano, che saluto, che sono Andrea, Enea, Eitam, Matilde, Michele e Serena. Oh yes! Sì, questo applauso è tutto per voi. Stiamo leggendo la favola invernale che hanno scritto e che si intitola appunto Il ladro di freddo. Abbiamo visto, perché appunto si fosse collegato solo adesso, e vi do riassunto del capitolo precedente, che mentre i nostri amici pattinavano nella pista appunto di pattinaggio sul ghiaccio che era comparsa a dicembre, a un certo punto il ghiaccio misteriosamente è scomparso e un altrettanto misterioso elfo verde li ha salutati in modo un po' così irriverente, con una specie di verso che sembrava una puzzetta, ed è volato via con un aereo fosforescente che poi si è diretto nel deserto del Sahara, in cui una misteriosa creatura metà uomo, metà serpente, dal nome Smog, e sta architettando qualcosa di molto losco. Quindi andiamo a vedere e speriamo di scoprire di cosa si tratta. Chi lo sa, lo scopriremo. Ma
we like the music, we like the disco sound. Hey, back is back. Come
Grooviera, l'era del groove.
La mattina dopo, a scuola, quando finalmente suonò la campanella della ricreazione, tutti e sei i nostri amici scattarono fuori dalla classe e si riunirono sotto il vecchio albero del cortile. «Allora, avete idea di cosa è successo ieri alla pista?» chiese Andrea. «E chi lo sa?» disse Michele. «Cosa dite? Lo raccontiamo alle maestre?» chiese Serena. «No, non penso che ci crederebbero», disse Enea scuotendo la testa. «Lo prenderanno per il frutto della nostra immaginazione». «Sono d'accordo», disse Michele. «Si metterebbero a ridere e comunque non gli interesserebbe». «Meglio mantenere il segreto e indagare tra di noi», disse Eitam. «Chissà se la stessa cosa è successa anche in altri posti», disse Andrea. «Dovremmo girare per il mondo e vedere che fine ha fatto il ghiaccio». «Ma come facciamo?» disse Matilde. «Costruiamo un drone», disse Eitam. «Ma dove possiamo trovare il materiale per costruirlo?» chiese Serena. «Che domande, in discarica», rispose Eitam.
E tutti: ma no, lì ci sono solo cose marce e rotte.
Andiamo in un negozio di elettronica, propose Enea.
Ma noi soldi non ce li abbiamo, disse Michele. Siamo piccoli e non possiamo permettercelo.
Rubiamo i soldi alle maestre, allora, propose Andrea.
Ma no, dai, fidatevi, andiamo in discarica, disse Eitan. È pieno di cose interessanti. Non avete idea di quanti tesori si possono trovare. La gente è matta, butta via la roba più bella.
Allora è fatta, disse Enea. Giuriamo sull'albero vecchio che indagheremo sul mistero del ghiaccio scomparso e che manterremo il segreto fino a che non l'avremo risolto.
Tutti misero la mano sulla corteccia dell'albero, poi si diedero appuntamento quello stesso pomeriggio nella discarica appena fuori della città. La campanella suonò. I bambini tornarono in classe con il cuore che batteva a mille.
Quando arrivarono alla discarica, grandi lampioni illuminavano i mucchi di rottami e di altre cianfrusaglie. Eitam aveva ragione, quel posto era fantastico e i grandi erano proprio dei pazzi a buttare via della roba così bella. C'era di tutto, vecchi computer, giochi, biciclette sgangherate, cartoni, corde, insomma tutto quello che con la fantasia di un bambino può facilmente trasformarsi in un'astronave.
«Cosa aspettiamo?» disse Enea. «Mettiamoci all'opera!»
I bambini si divisero i compiti. Enea trovò dei microchip. Serena una scheda madre e un'antenna, Michele un computer di bordo, Eitam una telecamera e Andrea dei sedili da una vecchia altalena.
«Furboni che non siete altro, come fa il drone a volare senza eliche?» disse Matilde portando dei vecchi ventilatori.
Serena le sorrise e le diede il 5. Andrea aveva fatto lo schizzo del drone sul suo diario e tutti iniziarono a montare i pezzi come da progetto. I bambini lavorarono senza sosta. Ci volle qualche pomeriggio, ma alla fine il drone fu pronto e arrivò finalmente il giorno della partenza. Quel pomeriggio Michele aveva portato un grande sacco.
«Ehi ragazzi, guardate qua!»
«Oh!» dissero tutti in coro. «Ma è il cibo della mensa! Quella roba è immangiabile!»
«Lo so, e infatti mica la voglio mangiare! Sono gli avanzi della settimana, ma possono tornarci utili se troviamo dei nemici. Glieli tiriamo addosso!»
Caricarono i serbatoi del drone di polpette, broccoli, fagioli e altre cibarie di dubbio aspetto e li collegarono con dei tubi e due fucili ad acqua ai lati del drone, dei veri e propri cannoni sparapolpette. Ormai erano pronti per partire. I bambini erano tesissimi. Guardavano tutto il pulsante rosso che doveva far partire le eliche.
«Cosa aspettate a farvi avanti?» disse Enea.
«Vabbè, lo faccio io».
E pestò sul pulsante con una manata decisa. Ci fu un attimo di silenzio. Poi un triste, lunghissimo bip.
Bip!
Il drone non partì. I bambini si guardarono sconsolati.
«E adesso cosa facciamo?» disse Michele.
A un tratto si sentì un rumore di ferraglia e un bambino che si nascondeva in una capanna di rottami poco distante si fece avanti.
«Chi sei? Cosa ci fai qui?» chiese Serena.
«Ciao, sono Gilbert. Me ne stavo nascosto, ma è un po' che vi osservo. Siete bravi!»
«Bello il vostro drone, vengo sempre a giocare qui in discarica da solo. Non ho tanti amici.»
«Oh, poverino», disse Serena appoggiandogli una mano sulla spalla.
A quel gesto, Gilbert, per l'emozione, fece una puzzetta.
«Ops, scusate», disse. Gli altri si misero a ridere.
«Ehi, non è colpa mia se a casa mangiamo solo fagioli. D'altronde non ci sono tanti bambini che vogliono starti vicino quando fai puzzette di continuo.»
Gli amici smisero di ridere.
«Ma Gilbert, non c'è niente di male nelle puzzette», disse Andrea.
«È vero, le puzzette ci piacciono», disse Michele, «fanno ridere».
«Anche la mia gatta ogni tanto ne fa una e prende paura da sola», disse Matilde.
Scoppiarono tutti a ridere, anche Gilbert. Ridevamo perché le troviamo divertenti.
«Se tu ne fai tante, sarai super divertentissimo», disse Eitam.
A quelle parole, Andrea ebbe un'idea.
«Ehi, aspettate un attimo, potremmo usare le tue puzzette per alimentare il nostro drone».
«Ehi, è vero», disse Eitam, «l'appeto propulsione».
«Allora forza», disse Enea, «non c'è altro tempo da perdere. Dobbiamo partire e indagare. Forza, Jill, mettiti all'opera. Dobbiamo scoprire se questa carretta può volare. Tutti a bordo!»
I bambini salirono sul drone che cigolò sotto il loro peso. Gilbert si sistemò sul seggiolino nel retro e si sporse col sedere fuori dal drone.
«Gilbert, motori a tutta potenza. Devi scorreggiare come non hai mai fatto in vita tua. So che ce la puoi fare», disse Enea. «Sei pronto, Jill?»
«Fiato alle trombe!» disse Michele.
Gilbert iniziò a spingere.
«Gilbert! Gilbert!»
lo incitavano gli altri. Il volto di Gilbert diventò rosso come un peperone.
«Gilbert! Gilbert!»
La spinta era arrivata al massimo e a un certo punto accadde.
Nel silenzio della discarica, dal sederino di Gilbert partì una scorreggia così forte che in confronto all'eruzione del Krakatoa era un colpetto di tosse.
Prot!
La scorreggia più potente mai sentita nella storia della Terra fece decollare come un razzo il drone, che sfrecciò nel cielo. Urlò l'equipaggio. «Siamo in quota!» disse Eitam. «Sistemi di bordo operativi!» disse Andrea. «La struttura regge!» disse Michele. «Quel bambino ha fatto una puzzetta!» disse Matilde. «Vai, Jill!» esultò Serena. Il drone volava sempre più in alto. Nuvolette verdi uscivano dal sederino di Gilbert, formando in cielo le scritte «Prot, prot, prot, prot!» come dei graffiti di un artista, come tante firme nel firmamento. «Amico, tu hai un dono!» disse Enea. I bambini guardarono la discarica sotto di loro, il cortile della scuola, il quartiere, l'intera città che si faceva sempre più piccola. Non l'avevano mai vista da così in alto. «Direzione Polo Nord!» esclamarono in coro e nel cielo echeggiarono le risate dei bambini. Flying Machine dei War, grandissimo pezzo fusion, jazz fusion e appunto Flying Machine, la macchina volante che hanno costruito i nostri piccoli eroi, i nostri piccoli avventurieri che stanno partendo per questa avventura appunto per ricercare qual è la causa di questi misteriosi sparimenti del ghiaccio dal pianeta, insomma quantomeno nella loro città. Quindi i nostri piccoli amici del racconto che stiamo leggendo, Il Ladro di Freddo, hanno appunto costruito con grande ingegno, grande inventiva, come solo i bambini sanno fare, prendendo materiali così di risulta, no, dalla discarica, cose che gli adulti sono matti a buttare via perché sono cose bellissime, e hanno costruito questo drone e stanno partendo grazie all'aiuto, diciamo, di Gilbert, questo amico che si è unito all'ultimo momento, che ha, diciamo così, un po' di flatulenza, ecco, quindi la sua spinta lo porta, diciamo, a far volare il drone, e quindi vediamo come si svilupperà la storia e se i nostri amici riusciranno a scoprire
l'origine e a scovare il ladro di freddo, a scoprire appunto l'origine di questi furti di ghiaccio che si stanno verificando. Amici, vi ricordo che siamo su Grooviera, l'era del groove. Io sono Zama e stiamo leggendo il racconto dei bambini della padre Marco D'Aviano, che ringrazio e diciamo così spezzo una lancia in loro favore. E questo libricino che stiamo leggendo è stato stampato, e se volete acquistarne una copia potete scrivermi a zamagrooviera@gmail.com e vi farò avere in qualche modo una copia. La copia, abbiamo così fissato un prezzo, diciamo simbolico se vogliamo, di 10 euro, e tutto il ricavato andrà devoluto metà alla scuola padre Marco D'Aviano e metà alla biblioteca Mary della Schiava, che ha ospitato i bambini appunto per scrivere questa storia e per incontrarci e scambiare idee in un luogo magico come sono le biblioteche. Quindi amici, viva le biblioteche, viva i libri, viva il ladro di freddo e la storia dei bambini della padre Marco. Oh yes!
We like the music, we like the disco sound. Hey, back, it's back. Come
Grooviera, l'era del groove.
Ho impostato il navigatore sui punti più ghiacciati della Terra, disse Andrea. Qui me ne da due, Polo Nord e casa di Mariah Carey. Mariah Carey? Quella di All I Want for Christmas Is You? Disse Serena.
Uffa, quella solita palla natalizia, disse Enea.
Ma è vero che Mariah Carey se ne sta tutto l'anno in un congelatore e viene tirata fuori solo a Natale per cantare quella canzone? Chiese Serena.
Sarà. Ma a me piacciono di più i Backstreet Boys.
I want it that way,
cantò Enea, e tutti gli risposero
Tell me why.
Gli amici proseguirono il viaggio cantando, mentre il drone sfrecciava verso nord. Sorvolarono le Alpi. Dove prima c'erano distese di neve, adesso c'erano solo cucuzzoli di roccia grigia. Dove prima c'erano ghiacciai, c'erano sterminate distese di ghiaia. Raggiunsero la Norvegia e videro solo un terreno brullo e lunare. I bambini erano concentrati e preoccupati e avevano smesso di cantare. «Siamo arrivati al Polo Nord», disse Andrea. Nemmeno lì c'era traccia di neve o di ghiaccio e non faceva più freddo che a casa. Videro dall'alto un vecchio con la barba bianca, in canottiera, infradito, che si aggirava sperduto. Sembrava accaldato e cercava un po' di ombra.
«Ehi, guardate quel signore laggiù! Assomiglia a Babbo Natale!» disse Michele.
I bambini lo salutarono dall'alto. Poi il drone fece rotta verso la casa di Mariah Carey. Viveva letteralmente in un enorme frigorifero che adesso era aperta. Mariah, scongelato, cantava «All I Want for Christmas Is You».
«Ancora? Ma che barba!» disse Enea. «Vi prego, andiamocene!»
«Non ci resta che provare sul Monte Everest!» disse Michele. «Lì nevica sempre! Deve esserci freddo lassù!» Arrivarono così in cima al Monte Everest, dove trovarono i Pingu, la tribù di pinguini che abitava lì. Avevano gli occhiali da sole, indossavano dei Bermuda e si facevano aria con dei piccoli ventilatori portatili. Faceva caldo e di neve non c'era neanche l'ombra.
«Pingu, pingu, pingu!»
dissero i pinguini quando videro il drone atterrare. Matilde, che era la più piccola e sapeva ancora parlare con gli animali, si fece portare dal loro re Pingu.
«Pingu, pingu, pingu, pingu!»
gli chiese Matilde.
«Pingu!» rispose il re.
«Ragazzi, anche qui hanno visto i nanetti verdognoli», tradusse Matilde. «Sono passati qualche giorno fa e da allora qui fa un caldo insopportabile e la neve e il freddo sono spariti». «Chiedigli se hanno visto dove andavano», disse Michele.
«Pingu, pingu, pingu!»
disse Matilde.
«Pingu!»
disse Re Pingu, indicando verso nord.
«Ma in questa direzione si va nel deserto del Sahara», disse Andrea guardando il navigatore.
«E allora è lì che andremo», disse Enea.
«Grazie, Re Pingu», dissero i bambini con un inchino e tornarono al drone.
Re Pingu li guardò allontanarsi preoccupato.
«Buona fortuna, ragazzi! Siete la nostra unica speranza», disse Re Pingu in perfetta lingua umana.
Gli altri Pingu lo guardarono. Non avevano capito nulla.
Hey, everybody, Mr.
Thomas con The Funky Penguin. Abbiamo appunto appena salutato i Pingu, questa misteriosa, diciamo, tribù, ma misteriosa ma simpatica tribù di pinguini che vive in cima al Monte Everest. Formaggine e formaggini, vi ricordo che stiamo leggendo Il ladro di freddo, una favola invernale che però si può ascoltare e, diciamo, e godere in ogni momento dell'anno, e creata dai bambini della scuola elementare Padre Marco Daviano, che io voglio salutare, che sono Andrea, Enea, Eitan, Matilde, Michele e Serena. Oh yeah, un applausone! Nel libricino che ho adesso tra le mani, che vi sto leggendo in forma un po' abbreviata, perché è un po' più lungo, io qua diciamo vi sto leggendo un riassunto, se vogliamo, una versione così un po' più appunto portatile, e ci sono anche dei bellissimi disegni che veramente non posso ovviamente farvi vedere per radio, ma appunto vi invito quindi a comprare il libro per poter poi appunto godere anche appunto vedere i disegni bellissimi di questi bambini che illustrano appunto la storia. E le illustrazioni sono appunto degli autori stessi della storia, con l'aggiunta di Alice e di Anna, che si sono aggiunte appunto per fare diciamo arricchire le illustrazioni del libro. Quindi, bando alle ciance, amici, andiamo a scoprire. Quindi nel deserto del Sahara si sta adesso dirigendo il drone dei nostri scolari, che sono partiti alla ricerca nell'indagine per risolvere il mistero del ladro di freddo. Si stanno dirigendo verso il deserto del Sahara dopo aver visto che in tutto il mondo il ghiaccio, la neve, tutto quanto era di freddo, diciamo, è scomparso, e quindi indirizzati così e consigliati dai Pingu, che hanno visto appunto questi gli stessi elfi che erano stati visti nella pista di pattinaggio all'inizio della storia, anche in cima al Monte Everest, e si stanno appunto dirigendo verso il deserto del Sahara, dove probabilmente è situato il covo del malvagio che sta rubando il freddo insieme ai suoi così scagnozzini, insomma i suoi elfi Slurp, che sono appunto questi elfi verdognoli che si divertono appunto a rubare il ghiaccio. Quindi, amici, proseguiamo nella lettura di Il ladro di freddo. Il drone arrivò veloce sul deserto del Sahara. Andrea attivò il termoscanner. La temperatura del pianeta è salita dappertutto in poche ore. Ormai è fuori controllo, fa caldissimo. Di questo passo tra poco non ci sarà nemmeno più acqua da bere, disse Eitan. Rilevo un unico picco di freddo a sud-ovest, a pochi chilometri da qui, disse Andrea. Eitan puntò la videocamera in quella direzione, zoomò e lo vide. Rimase ammutolito. Eitan, cosa vedi? Cosa vedi? Chiese Michele. Eitan balbettò qualcosa. Diccelo, diccelo, gridò Serena scuotendolo. Ghiacciolo, disse lui. Iper, mega, ghiacciolo. E dopo qualche secondo lo videro tutti. All'orizzonte si stagliava una torre di ghiaccio così alta che non se ne vedeva nemmeno la cima. Era variopinta, dei colori dell'arcobaleno: fragola, lampone, menta, pistacchio, vaniglia e anche Coca-Cola. A modo suo, la torre era bella, spaventosamente bella. «Oh mamma!» disse Matilde. Il drone raggiunse la base della torre ed entrò nell'enorme cupola arancione, dove entravano e uscivano aerei gialli fosforescenti. All'interno della cupola, elfi verdi brufolosi attaccavano le loro aspirapolveri ai tubi di ogni piccolo hangar, riversandoci dentro folate di aria gelida. «Ecco il loro piano malvagio! Stanno rubando il freddo del pianeta per costruire quel mega ghiacciolo là fuori!» disse Enea. A un tratto, un uomo con la coda di serpente alzò lo sguardo e vide il drone. «Piccoli guastafeste! Cosa siete venuti a fare?» urlò la creatura. «Ridacci la nostra pista di pattinaggio!» gridò Enea. «Restituisci le neve ai Pingu!» urlò Michele. «E restituisci il freddo al mondo!» gridarono gli altri. Tuonò la creatura. Io sono il superbo Smog e vi schiaccerò come i brufoli dei miei Slurp. Con un gesto chiamò a raccolta i suoi schiavi. Miei spregevoli Slurp, abbatteteli! Gridò. E un nugolo di aeroplani gialli fosforescenti partì contro il drone. Cosa aspettiamo? Urlò Enea ai suoi compagni. All'attacco! Per la scuola! Disse fiero.
Per la pista di pattinaggio, gridò Serena. Per la neve, gridò Michele. Per il gelato al tiramisù, urlò Matilde. Per il Natale, gridò Andrea. Per i fagioli ghiacciati, gridò Gilbert dal retro.
Michele e Andrea accorsero alle postazioni delle mitragliatrici sparapolpette.
Vai con la sbobba, fuoco volontà,
disse Enea.
Splat, splat, splat,
fecero le polpette contro la carlinga degli slurp aerei.
Colpito, 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 disse Andrea. Centro, 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 disse Michele.
Beccatevi le nostre polpette puzzolenti, disse Serena.
Ma gli slurp erano troppi e i loro aeroplani si facevano sempre più vicini.
Dategli addosso, urlò Smog.
Ragazzi, non ce la faremo mai a colpirli tutti, disse Enea.
Usciamo e proviamo ad abbattere la torre di ghiaccio. Il drone sfrecciò all'esterno della cupola, puntando alla base della torre. Le polpette si spiaccicavano sulla superficie ghiacciata e si solidificavano subito.
No, la mia torre di ghiaccio! Come osate sporcarla con quelle schifose polpette?
Smog si precipitò fuori e strisciò sulla torre di ghiaccio. Quando Michele sparò l'ennesima polpetta, Smog la dentò al volo, come un cane che afferra un frisbee. La masticò, la inghiottì e sembrò sorpreso.
Ma queste polpette sono deliziosamente schifose!
Ehi, gli piacciono, disse Serena. André, Miki, ho un'idea! Mirate alla bocca, urlò Enea.
André e Michele cominciarono a sparare una raffica di polpette dritte in bocca a Smog.
Gnam, gnam, gnam!
Smog ingrassava a vista d'occhio. I bottoni della giacca saltarono via come proiettili uno alla volta. Smog si gonfiava sempre più, come un palloncino. A un certo punto era diventato così tondo e pesante che si staccò dalla parete ghiacciata e cadde sulla sabbia.
Non riesco più a strisciare!
I bambini continuavano a colpirlo con le polpette per allontanarlo, come un'enorme biglia, e lo facevano rotolare verso una duna lì vicino.
Ragazzi, le munizioni stanno finendo, urlò Andrea.
Anch'io sono quasi a secco,
gridò Michele dalla sua postazione. A un tratto, il flusso di polpette che aveva spinto Smog in cima alla duna cessò di colpo. La creatura era diventata una gigantesca palla in bilico sulla cresta della duna. Per un attimo, che sembrò eterno, i bambini lo guardarono esitanti, terrorizzati, senza sapere cos'altro fare. Un vento ghiacciato soffiò sopra il deserto. Smog oscillò un poco, poi cominciò a rotolare giù per la duna, nel senso opposto da cui l'avevano spinto. Smog prese sempre più velocità, rotolava come una gigantesca palla da bowling verso la base della torre di ghiaccio. La palla continuò la sua folle corsa finché si schiantò contro l'iper mega ghiacciolo, colpendolo dritto al centro come un birillo. L'impatto fu assordante. L'iper mega ghiacciolo ebbe un sussulto, vacillò, si inclinò e cominciò a cadere. La torre precipitò sulla cupola, distruggendola con un boato assordante, e poi si schiantò sulla sabbia, sfracellandosi e frantumandosi in milioni di cristalli. L'impatto sollevò due pareti altissime di polvere, così alte che non se ne vedeva la fine. Il ghiaccio, ritornato in cielo, formò una gigantesca nuvola che il vento presto spazzò via. Dopo il boato, nel deserto era calato un silenzio irreale. I bambini uscirono dal drone, insabbiato, malconci e coi capelli arruffati.
Ragazzi, siete tutti interi? Chiese Andrea.
Sì, almeno credo, risposero tutti a turno.
Ce l'abbiamo fatta, disse Michele.
Sì!
Si strinsero in un abbraccio di gruppo.
Abbiamo vinto, disse Eitam.
Serena si mise a cantare We Are the Champions e ne urlò a squarciagola.
I want it that way.
Svelti, diamo una mano agli slurp, disse Andrea vedendo gli elfi disseminati sulla sabbia.
Gilbert si mise a parlare con loro.
Prit prot prut.
Poi tradusse agli altri. Hanno detto che sono tutti molto dispiaciuti per quello che è successo, che Smog li aveva costretti con la forza a obbedirgli e che da adesso in poi si comporteranno bene. E per scusarsi, ci daranno anche un passaggio fino a casa sul loro aereo, visto che il nostro drone ormai è malconcio, disse Gilbert.
E sia, dissero i bambini. Ma mi raccomando, disse Andrea agli slurp, lasciate stare il ghiaccio. Prot!
Risposero gli slurp in coro e tutti risero. I bambini salirono su un aereo giallo fosforescente che sfrecciò nel cielo, come aveva fatto quel pomeriggio nella pista di pattinaggio.
E Smog dov'era finito?
dopo aver abbattuto l'iper mega ghiacciolo con uno strike di tutto rispetto, aveva continuato a rotolare fino al mare e, caduto in acqua, era sprofondato giù, 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 sino al fondo dell'oceano. Essendo metà rettile, Smog era anfibio e poteva vivere anche lì.
«Però qui sì che fa un bel fresco!»
disse guardandosi intorno. Se ne stette lì a guardare i pesciolini e nessuno ne sentì più parlare per un po'.
Formaggine e formaggini, stiamo arrivando alla fine di questa storia, di questa puntata dal titolo Il ladro di freddo. Vi ricordo che stiamo appunto leggendo questa storia creata dai bambini della scuola Padre Marco d'Aviano, che saluto Andrea, Matilde, Eitam, Serena, Michele e chi sto dimenticando, vediamo un attimino, Enea, ovviamente con le illustrazioni di loro più Alice ed Anna. Gli facciamo un applauso, che dite? Ma sì! Se volete una copia del libro affrettatevi e non aspettate oltre, scrivete a zamagruviera@gmail.com e alla posta del Groove e chiedetele una copia, e sappiate che tutto il ricavato andrà grazie andrà devoluto alla scuola appunto Padre Marco d'Aviano e alla biblioteca Mary della Schiava, quindi è un'iniziativa benefica che ha fatto bene a tutti noi che ci abbiamo partecipato e ovviamente farà bene anche alla scuola e alla biblioteca, perché insomma qualche fondo in più non fa mai male, no? Quindi amici, leggiamo l'ultimo capitolo di questa saga mitica del ladro di freddo. Abbiamo visto che Smog è stato sconfitto e che gli Slurp, i suoi schiavi, insomma i suoi elfi che lo erano stati un po' sottomessi diciamo da Smog, sono diventati buoni, e quindi andiamo a leggere il finale del ladro di freddo.
Quella mattina nevicava nel cortile della scuola. A ricreazione, i bambini giocavano a palle di neve e a fare pupazzi. I sette amici erano sotto l'albero vecchio, anche lui coperto di neve.
«Il ghiaccio è tornato al suo posto!» disse Andrea.
«Ma vi rendete conto? Abbiamo salvato le settimane bianche, le gare con gli slittini, le pattinate in piazza, i gelati!» disse Eitam.
«Però non abbiamo fatto in tempo a scrivere la letterina a Babbo Natale, così quest'anno niente regali!» disse Serena.
«Beh, sì, questo è proprio un peccato», disse Michele.
«Oh!»
fece eco una voce distante, come se volesse finire la frase. Si udì un suono di sonagli di slitta.
«Oh no, di nuovo quella canzone di Mariah Carey!» disse Enea.
Un'enorme slitta si stagliò tra le nuvole e planò nel cortile della scuola, in mezzo ai bambini, a bocca aperta e con gli occhi sgranati. Vi ricorderete che, mentre sorvolavano il Polo Nord, i bambini avevano visto un vecchio con la barba, in canottiera infradito, che assomigliava a Babbo Natale?
Era davvero lui!
L'omone scese dalla slitta e dietro di lui c'erano gli Slurp. Erano diventati buoni e adesso erano gli aiutanti di Babbo Natale. La loro pelle, da verde, si era fatta di un gradevole colore giallo canarino.
«Oh, oh, oh, cari bambini!» disse Babbo Natale.
«Siete stati così coraggiosi che ho deciso di venire alla luce del giorno a portarvi i vostri regali. Gli Slurp mi hanno raccontato tutto. Avete risolto il mistero del ladro di freddo e avete avuto un gran fegato ad affrontare Smog. Ma la cosa più bella sono i vostri piccoli gesti quotidiani. Sapete, quando buttiamo via una cosa, quando accendiamo la macchina anziché prendere la bici, quando sprechiamo il cibo, diventiamo tutti un po' Smog, perché inquiniamo e portiamo via un po' di freddo alla nostra terra. Ma voi siete bravi. La mattina fate il pedibus per andare a scuola, usate la bici, fate il riciclaggio, pulite il vostro quartiere e state attenti a non sprecare il cibo. Bambini, il futuro è nelle vostre mani e io sono tranquillo e contento, perché non poteva essere in mani migliori», disse con dolcezza Babbo Natale.
«Ah però», disse Enea, «così senza volerlo abbiamo creato una storia con tanto di morale e di pistolotto finale».
«Non c'è che dire, siamo mitici», disse Michele.
In quel momento si sentì davvero l'inizio di All I Want for Christmas Is You. Mariah Carey, ora che era tornato il freddo e poteva uscire senza timore di squagliarsi, era venuta a ringraziare i suoi salvatori.
«Grazie Mariah, ma basta», disse Enea. «Vai con i Backstreet Boys!»
«Yeah! You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way. But we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I.
Voglio che vada così e io voglio che vada a finire tutto bene, dai, insomma voglio un bel lieto fine come quello che abbiamo appena letto. Cari amici, con questa canzone chiudiamo la puntata di oggi dal titolo Il ladro di freddo. Io ringrazio i nostri piccoli scrittori in erba che voglio salutare ancora una volta: Andrea, Enea, Eitam, Matilde, Michele e Serena, nonché le co-illustratrici, insieme appunto ai bambini che ho appena citato, Alice e Anna. E bambini, continuate così che state facendo delle bellissime cose, e un saluto, un ringraziamento anche appunto alla scuola, alla Padre Marco Daviano e alla biblioteca Mary della Schiava che ha ospitato questa iniziativa e che appunto ha offerto gli spazi della propria biblioteca per appunto permettere gli incontri che hanno poi portato alla creazione di questa storia. Spero vi sia piaciuta. Sì. A giudicare dagli applausi della nostra Groovy Arena direi proprio di sì. E cari amici, io che vi devo dire? Scrivete a più non posso a zamagruviera@gmail.com per darmi un saluto, per ordinare la vostra copia del Ladro di Freddo e parteciperete anche voi a un bellissimo progetto. Ma è lui o non è lui? Certo che è lui! Ciao Edward, ciao Edward Kill, il nostro mitico Mr. Trololo, che è venuto a salutarci anche lui per portarci il sorriso e per coronare questa bellissima storia che abbiamo appena letto e per ricordarci che insomma dobbiamo trattare bene il nostro pianeta. Mi raccomando, segnatevelo bene e ogni piccolo gesto che fate che sia improntato all'insegnamento che ci hanno dato questi bravissimi bambini che hanno scritto questa storia, che la Terra va tutelata. Un messaggio semplice ma è fondamentale, perché di Terra una ne abbiamo, quindi va bene, cari formaggini e formaggine, vi lancio il colmo di questa settimana. Allora, abbiamo parlato di Babbo Natale, allora vi chiedo: qual è il colmo per Babbo Natale? Non lo sapete? Ve lo dico io: essere conciato per le feste. Vabbè, dai, vabbè.
Care formaggine e formaggini, vi saluto, vi do un abbraccio e vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre qui sulle nostre frequenze e sulla nostra meravigliosa radio. Saluto la regia, tutto lo staff e vi abbraccio tutti quanti e vi auguro, come sempre, che il groove sia con voi. Ciao da Zama! Ciao!